di Verbo Amico, Santa Alfonso Maria dei Liguori, aveva una frase molto incisiva e molto breve, ma erano le frasi che venivano utilizzate per la catechesi popolare: chi prega certamente si salva, chi non prega certamente si danna. No, questa frase molto dicotomica, però indica già quale è uno dei fini della preghiera, cioè la salvezza dell'anima, o il rischio di non pregare, che è quello della dannazione eterna dell'anima, Dio non voglia. E quindi, se una persona vive già di criteri economicistici e va direttamente al fine delle cose, già qui ha un motivo per pregare, o è un motivo dal guardarsi bene dal non pregare, perché ci si gioca la vita, ma non la vita che è un breve, più o meno breve corso qui sulla, nel nostro pellegrinaggio terreno, ma la vita eterna. E questo è un primo punto su cui riflettere. Se vogliamo andare su quello che è un principio di autorità, no, e quindi siamo un po' nominalisti, diciamo, come autorità alla quale facciamo riferimento, su quale ci basiamo, allora ci affidiamo all'insegnamento di nostro Signore, che dice: bisogna sempre pregare. Lo dice Gesù, e quindi per amore o per forza lo devo fare, no? Se noi ci affidiamo direttamente all'autorità, certamente bisognerebbe capirne le ragioni ben più profonde per cui è necessario pregare sempre, e che cosa si intenda pregare per pregare sempre, no? Perché è difficile stare sempre con la corona del rosario in mano, o con il breviario in mano, e pregare sempre. Però quantomeno l'ha detto il Signore, dobbiamo imparare anche poi a rendere ragione della nostra fede, e quindi ad avere l'aspetto della mediazione dell'intelletto che ci spiega le ragioni profonde di questo insegnamento, perché il Signore non è come Allah o Maometto, no? Il suo profeta, diciamo, che ci dà dei comandi che dobbiamo fare perché così è, e sono comandi senza senso, senza motivo, senza perché. No, il Signore ci dice qualcosa per il nostro bene, bene qui giù in terra e bene eterno in cielo, e cercheremo anche di comprenderne il motivo. Quindi questo potrebbe essere un secondo motivo. L'altro motivo è perché comprendiamo appunto l'essenza di quello che è pregare, che è l'orare, che è il parlare con il Signore Gesù, cioè il dialogo con Dio si estrinseca nella preghiera, che noi potremmo concepire per come siamo abituati, abitudine acquisita, adesso diciamo perché pregare il rosario, no? Il rosario sembra un insieme di formule che ripetiamo, per dirla con una parola tanto in voga con la mentalità moderna, così diremmo il mantra che si ripete, no? Anche per andare con la filosofia orientale, che oggi le cose che vengono dall'Oriente sono sempre le più vere nella mentalità comune, o le cose che attingono alla New Age. Ma è questo ripetere queste formule, no? Che ripetute quasi con una visione magica avrebbe un effetto. Non è questo il pregare è appunto il dialogare, e quindi anche quando la preghiera utilizza delle formule, in realtà non è la recita della formula, l'esattezza della recita della formula che ci assicura un dialogo efficace o fruttuoso con Dio, nel senso che consegue l'effetto o che ne consegue i frutti da noi sperati o da Dio promessi. Questo sarebbe anche un rifarsi, diciamo così, ad una mentalità strettamente giudaica, Che cos'è che faceva il rito efficace nel mondo giudaico? L'esattezza del rito, l'esattezza delle parole, l'esattezza del tutto. Questo faceva sì che fosse efficace, che quindi conseguisse l'effetto. Se non c'era l'effetto era perché non era stato fatto bene. Questo andava un po' a sconfinare però nel superstizioso, nel magico, come capite bene. Quindi il pregare è un dialogare, e questo perché ci è utile? Perché ci fa comprendere che la religione non è una, è la religione cristiana che è rivelazione anzitutto prima che religione, no? Non è un insieme di pratiche da fare, ma è un dialogo con una persona reale, concreta, il vivente, come lo chiama il libro dell'Apocalisse, che è nostro Signore Gesù Cristo. E quindi, come io parlo con Massimo, come io parlo con Leonardo, con Renato, e ce li ho davanti e parlo con loro, allo stesso modo devo imparare a parlare con Gesù Cristo, che vivo e presente a me stesso, anzi è dentro me stesso, dentro me stesso sommamente con l'Eucaristia quando lo ricevo, ma già in presenza spirituale. Perché? Perché siamo stati consacrati tempio dello Spirito Santo con il battesimo. E quindi io devo avere un dialogo con il Signore che è in me, che mi ha vivificato nell'ordine della grazia attraverso il battesimo, il dono dello Spirito Santo che è portato in me e che devo imparare a non contristare, come direbbe San Paolo. Questo è un punto sul quale attentamente dobbiamo riflettere. E il dialogo è un dialogo molto normale, un dialogo semplice se vogliamo, tra poco parleremo di rosario come la preghiera dei semplici, la preghiera degli umili, come quello che facevano le nostre nonne, che se vi è capitato a volte di vedere, parlavano anche da solo, affidavano le cose al Signore, i loro cruci, i loro problemi, le loro difficoltà, le loro speranze, così come se avessero la persona davanti. Forse uno si poteva cacciare a ridere, a me è capitato delle volte di vederlo con persone anziane, ma anche con parenti di vecchia data, e uno si potrebbe cacciare da ridere, quasi dice è il matto che parla da solo. No, è invece segno di una grande fede nella presenza di nostro Signore Gesù Cristo, che si è fatto carne, Dio che si è fatto carne e che ha una presenza spirituale tra di noi e con noi e in noi. Quindi questo dialogo spontaneo, intanto, perché pregare? Uno dice, pensa di ottenere l'effetto, fruttuosità. Già intanto io ho, come potrei dire così, pensato già alla preghiera come chiedere, quando io dialogo come chiedere qualcosa, ma è una forma molto sterile quella di pregare se io devo solo e semplicemente chiedere qualcosa. Questo ci dice anche qualcosa della qualità della nostra preghiera. Perché pregare? Non solo per chiedere, perché io quando ho una persona non chiedo solo Dio e Padre, non mi rivolgo a mio padre chiedendo solo, ma ho una intimità familiare con lui, col quale attraverso di tutto lo ringrazio. La preghiera anzitutto uno dei primi fini della messa stessa, no? È la preghiera somma della preghiera, la preghiera di Gesù Cristo al Padre, è il fine la treutico, eucaristico, no? Di rendere lode a Dio, dargli culto e dargli lode, uno dei fini principali della messa. E qui ci dobbiamo domandare se la nostra preghiera è un dialogo che anzitutto tiene conto della presenza del Signore ringraziandolo prima ancora di chiedere quello che abbiamo bisogno, perché la persona che chiede in continuazione anche in famiglia diventa anche un figlio un po' scocciatore, diciamo così, se io sono il jukebox, diciamo così, di casa, che devo solo rispondere ai tuoi problemi. È un dialogo amoroso che si sa confidare, che gli mette da parte le cose, confidente nel senso che fa confidenze al Signore. e poi sarà un dialogo che anche saprà chiedere per se stessi e per gli altri, perché la vita umana è fatta di tante relazioni e quindi dobbiamo imparare anche a chiedere non solo per noi stessi ma anche per gli altri, per coloro che ci sono vicini. Quindi la vita di preghiera così intesa diventa, e rispecchia quello porta sempre a orare, quello bisogna sempre pregare, che è vita di unione in qualsiasi cosa facciamo. Questa è una cosa molto importante. Io mi ero segnato una qualche provocazione, diciamo così, qua pensando alla preghiera mentre raccoglievo due pensieri oggi prima di venire. No, la preghiera è una cosa, è un dono anzitutto, avevo pensato oltre a questo, è un dono che ci fa Dio ed è una risposta, è un ritorno a Dio. E però la preghiera, perché voi mi direte perché pregare, non è mica semplice pregare, no? Io vi ho spiegato adesso perché pregare, infine con fine economicistico, perché lo dice il Signore, ne abbiamo capito le ragioni, perché la preghiera è dialogo, ma perché pregare è anche faticoso, oggi non ha un grande senso. E allora, appunto, dicevo, a parte vedere questo, noi comprendiamo che pregare presuppone un combattimento spirituale, è una lotta che, prima che contro il maligno che cercherà di non farci pregare, perché non metta radice la parola di Dio in noi, è una lotta contro noi stessi, perché noi primi ci distraiamo, anche da esperienza di confessore, ma che sapete tutti voi, perché non sto dicendo nulla di nuovo. Ah padre, sono lì, la mia mente va sempre via, mi distrago sempre, inizio poi mi perdo, se dico il rosario penso a chissà cosa, e non riesco a stare lì con la testa, oppure mi metto a pregare e mi viene sonno. È una lotta alla preghiera contro noi stessi, ma del resto, se andiamo nell'Antico Testamento, il rapporto con Dio, già nella lotta di Giacobbe con l'angelo, è una lotta. La preghiera deve essere vissuta come lotta con Dio e con noi stessi. E potremmo dire così, pensavo, si prega come si vive come si prega. La preghiera è una necessità. Noi potremmo dire che la preghiera è una perdita di tempo, perché pregare? Il giorno d'oggi ci insegna che abbiamo tante cose da fare, in famiglia, nel lavoro, nella vita, perché pregare? Ho delle cose che mi fanno portare la pagnotta a casa, ho delle cose che sono più utili, se non stiro mi rimane la fila dei panni sporchi, se non pulisco la casa sto in mezzo allo sporco e così via. Perché mi devo prendere del tempo per pregare? Pregare è una perdita di tempo all'occhio dell'uomo moderno. Ma cosa stai lì a perdere tempo a ripetere 50 volte l'Ave Maria? Potresti fare tante cose più utili, potresti fare, no? Cioè io quando ho pensato alla cosa con grande semplicità, come vedete ne parlo di stasera, da pensavo anche in ottica un po' apologetica di uno che vi potrebbe dire, ma insomma perché devi pregare, un po' come me l'ha posta la domanda Massimo, ma vivendo anche in questo senso, con quello che ci può dire la gente anche a noi, è una perdita di tempo, ditelo a un ragazzo oggi con le cose che ha da fare, è una grandissima perdita di tempo. E invece questo ancora una volta ci fa comprendere quello che ci dice Gesù nel Vangelo: Marta, Marta, tu ti affanni per molte cose, ma Maria ha scelto la parte migliore. Perché vi è un primato della vita dello spirito, e lo dobbiamo dire con forza in un mondo oggi che riduce tutto alla materia, al materialismo, al concreto, che invece è proprio dell'essere umano, che è fatto anche di spirito, che ha l'anima. vi è un qualcosa di un mistero più grande che sorpassa l'uomo nella sua dignità, con cui ci ha creato e ci ha redento nostro Signore, che va molto oltre. Per cui non è vero solo quello che ci può dire la scienza o la ragione, ma c'è molto di più dietro all'uomo, e dobbiamo insegnare questo mistero così grande dell'umano alla gente, ai ragazzi di oggi, che riducono invece tutto alla materia, che è vero solo ciò che è empirico e dimostrabile con la ragione, che viene prima e che sostiene tutto il resto. Quindi coltivando quella vita di preghiera, perché il Signore stesso ci dice che tutto parte da lì, perché Gesù, che poteva fare a meno di pregare, perché era in unione ipostatica col Padre e lo Spirito Santo, e invece si ritirava delle belle notti e andava sul monte a pregare. E gli altri, cioè, viene quasi la curiosità di vedere anche noi mentre Gesù pregava con il Padre, cosa avrà avuto da dire lui, già che viveva unito a Dio in una maniera più dell'unione più profonda che sia comprensibile, anche nemmeno comprensibile alla mente umana, l'unione delle persone divine. Invece lui stesso andava a pregare, Maria pregava. Quindi vi è una necessità. I santi insegnano che bisogna pregare spesso e bene, e i grandi santi avevano una grande vita di preghiera pure in mezzo alle tante cose quotidiane. E quindi appunto questo ci fa comprendere la necessità della preghiera, a partire dall'esempio che ci dà nostro Signore, un primato dello spirito che va custodito e che informa, sebbene spirito, no? Tutta la nostra vita concreta, la plasma nell'agire, nel fare, nel pensare, e per questo si prega come si vive. Se noi pensiamo a come preghiamo, allora vediamo anche se la nostra vita preghiamo di quando ci viene in mente, allora forse anche la nostra vita è una vita un po' così, che non è costante, non è regolare, è presa da tante cose, gli viene in mente Dio come si ricorda, e così di tante altre cose quando si ricorda. La preghiera è superficiale, allora forse anche noi siamo superficiali nella nostra vita in tante cose, e si vive come si prega. Questo è un po' un punto su cui riflettere. E poi andiamo anche al punto così concreto, no? Pregare per chiedere quello che poi è così materiale, no? Prego, prego, ma poi altra cosa comune che viene detta al prete, no? Perché dobbiamo pensare alle obiezioni comuni anche per parlare poi con la gente. Prego, prego, e poi non ottengo. Allora, prego, prego, non ottengo, ma non chiedete bene. Chiediamo le cose sbagliate, come ci dice Gesù nel Vangelo. Chiediamo le cose sbagliate perché non chiediamo secondo Dio e secondo la volontà di Dio. Il resto nemmeno San Paolo ci insegna che nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente chiedere nella nostra vita di preghiera. Questo ci deve far riflettere. Se il nostro cuore è un po' adultero, se ha il peccato dell'idolatria dentro, per cui chiediamo cose a Dio che non sono conformi alla sua volontà. E questa è una cosa su cui riflettere ulteriormente ancora. E questo per arrivare al punto della preghiera. Perché pregare il rosario? Sono tre pennellate che devo dare veloci, c'è molto da dire. Perché pregare il rosario? Perché il rosario è una preghiera, come sappiamo, molto profonda per quanto semplice. Pregare il rosario perché anzitutto la preghiera principe che vi era un tempo, a partire dai primi monaci, era il salterio, come sappiamo, e il rosario veniva chiamato non con il nome rosario inizialmente, ma come salterio della Beata Vergine Maria veniva chiamato. Perché queste 150 Ave Maria, prima era nato solo come 50, poi come 150, proprio ad imitazione del salterio, dei salmi, dei 150 salmi, era il modo con cui i poveretti potevano pregare, perché non tutti conoscevano, non sapevano leggere, i libri non erano così diffusi, la carta, insomma, chi si poteva permettere un libro, poi intendiamoci, il libro inizia con la stampa, ma prima ancora c'era la carta pecora, mi lascio immaginare, e chi è che aveva queste cose? No, quindi era il modo semplice di pregare per gli umili, ma non alla fine la preghiera dei sempliciotti, una preghiera profonda, perché è la preghiera fatta con la parola di Dio. Cioè abbiamo il Padre Nostro, l'orazione domenicale, cioè l'orazione che ci ha insegnato il nostro Dominus, il Signore, no? E impariamo a pregare come ci ha insegnato Gesù, e questa è una delle preghiere. Poi abbiamo l'Ave Maria, che è la preghiera della salutazione angelica, stiamo pregando con la parola di Dio, no? Tutta la prima parte dell'Ave Maria deriva da quelle parole che l'Arcangelo Gabriele ha detto a Maria Santissima, poi la seconda parte è un completamento successivo della Chiesa, no? Il Gloria ci fa meditare sull'unità e sulla Trinità di Dio, no? Non ha solo questo il rosario. Il rosario ha, come poi si è sviluppato, si chiamavano le clausole, no? Ha l'inserimento dei misteri della vita di Gesù, no? Ogni giorno è dedicato ad un determinato mistero che va meditato. Anche questo ci fa comprendere che noi usiamo una formula, la formula che nella maggior parte è la parola di Dio, Padre Nostro totalmente, Ave Maria parzialmente, il resto sono le parole della Chiesa che la completano, no. Però la parola di Dio non va detta così, ripetuta senza neanche pensarci, allora diventa il mantra veramente, ma va meditata e va aggiunta la clausola, no? Come si diceva, è benedetto il frutto del tuo seno Gesù che è risorto, che è asceso al cielo, e così via, e si pensano e si ricostruiscono questi misteri che conosciamo già dalla lettura della parola di Dio, della vita di nostro Signore a partire dall'infanzia sino ad arrivare ai misteri della poi gloriosi, e quindi della risurrezione, della l'assunzione di Maria, così via, e della incoronazione di Maria Santissima quale regina del cielo e della terra. Il rosario incarna con l'Ave Maria, che viene presa come la preghiera delle vecchiette che dicono a memoria, invece quel motto grande che era sempre diffuso, ad Jesum per Maria. No. La preghiera del rosario non è una preghiera che viene, può essere disprezzata come tanti fanno oggi, perché la ritengono defunzionale, punto e basta. Invece no, lo spiega anche San Giovanni Paolo II, no? Nell'enciclica che ha fatto col rosario, è una preghiera profondamente cristologica, perché Maria ci conduce a Gesù, la recita dell'Ave Maria ci porta a meditare i misteri della vita di Gesù. E quindi possiamo dire che è una preghiera profondamente cristologica, e il centro di tutta l'Ave Maria, no, il cuore di tutta l'Ave Maria è proprio la parola Gesù, quello che Maria ha portato nel grembo, è proprio il nucleo, e questo ci fa comprendere appunto, oltre che la biblicità, anche la cristologia della preghiera del rosario, e di come Maria sia il mezzo che ci conduca a Cristo, lei che è stata la portatrice di Cristo nel suo grembo, no? L'attributo primo e principale di Maria è quello di Madre di Dio, da cui derivano tutti i, appunto, i privilegi di Maria, e continua a farlo anche in questo senso, perché ci conduce a meditare la vita di nostro Signore Gesù Cristo, ed è proprio dalla meditazione del mistero, guarda caso sono i misteri principali della vita cristiana, no? Incarnazione, passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, no? E appunto meditando l'incarnazione, la passione, la morte, la risurrezione, conserviamo, no, la nostra salvezza. Perché pregare il rosario? Quindi non è una preghiera mnemonica, non è una preghiera ritualistica, un mantra da recitare, è invece una preghiera biblica, è invece una preghiera cristologica che ha il centro il Cristo. È una preghiera però alla portata di tutti, che possiamo fare sempre, no? In un sermone, adesso se non ricordo male, San Giovanni, di San Giovanni Crisostomo, diceva appunto che si prega quando si va lungo il mercato, si prega quando si va lungo la via, e così via. Quindi la preghiera che deve guardare quel riposare nell'anima, nel cuore di Gesù ogni istante, no? Quella vita di unione che dicevamo prima, che deve sgorgare così semplicemente dalle circostanze della vita quotidiana, anche la preghiera del rosario viene fatta con molta semplicità. Sapete meglio di me, insomma, non penso di dirvi nulla di nuovo, approfondite talmente tanto gli aspetti che sono quasi io che devo imparare da voi, però sapete bene che le suore di Madre Teresa di Calcutta dicevano la strada che vira da un posto all'altro in termini di rosario, non dicevano dista due ore, no? Dista tot cordone di rosario, dicevano, proprio per farvi capire come queste suore, no, non stavano a perdere tempo. Il tempo oggi che si scialacqua in una maniera gigantesca, i giovani si stanno a rincretinire nella perdita di tempo, invece deve essere speso bene in compagnia di Gesù e di Maria Santissima per l'intercessione e la salvezza del mondo intero. E quindi anche lungo la strada, anche lungo la via, anche mentre stiamo facendo i fatti di casa e così, la recita del rosario non deve venire meno. Poi, se ci affidiamo anche alle rivelazioni private, no, che insomma sarebbe anche sciocco non seguire, la recita del rosario è una cosa estremamente consigliata a partire da Maria Santissima stessa. Uno dei grandi diffusori del rosario fu San Domenico. San Domenico, voi sapete bene, che quando si trovava con uno dei suoi primi compagni rischiava di fare naufragio lungo una nave, la Madonna gli aveva promesso la salvezza di tutti i membri dell'equipaggio se appunto si fosse impegnato nello zelare la recita del Santo Rosario, e così fece. La Madonna gli promise ancora di estirpare l'eresia, proprio per farci vedere la dogmaticità profonda di questa preghiera, con molto semplice, senza tante armi, no? I erbigesi erano noti anche per essere abbastanza violenti, come anche molti altri eretici, e sono stati sconfitti dalla recita del rosario. Quindi quando ci troviamo oggi i problemi più grandi, dalle guerre all'eresia che può attanagliare fuori, dentro, insomma, la Chiesa, una delle prime cose è prendere in mano il rosario. Perché? Perché per quel primato che dicevo prima, dello spirituale sul materiale, le cose verranno risolte anzitutto. Certo, io dopo devo essere la causa agente, no? Attraverso cui il Signore, attraverso in me arriva, ma deve partire tutto prima dalla vita dello spirito, dalla preghiera. Sarà la preghiera che stirperà queste cose. Non a caso tanti santi volevano che ci fossero monasteri di clausura nelle città, no? I reclusi, se andiamo nella storia della spiritualità, da quelle figure che c'erano nell'antica classicità, che stavano queste figure di recluse nelle mura della città, no? Per arrivare poi appunto a queste figure prima dimurate e persone eremitiche che vivevano ai limiti della città o del mondo cristiano, non avevano solo questa funzione come nella antichità apotropaica, ma avevano proprio questa funzione di impetrare grazie da Dio, e i santi per questo volevano i monasteri all'interno delle città, perché fossero dei luoghi di particolare preghiera, di lode a Dio e poi in secondo luogo di intercessione, per risolvere veramente i problemi che vi erano. E quindi la recita del rosario ha estirpato l'eresia. Poi, perché recitare il rosario? Insomma, dopo sapete meglio di me, le conoscete meglio di me, anche le promesse che sono state fatte al beato l'anno della Guppe, no? Non della Roche, insomma, ma uno lo vuole pronunciare sempre lui il soggetto. E cioè, la crescita nelle virtù, l'altra grande promessa, cioè San Luigi Maria Grignon de Montfort, anche lui riprenderà questi punti. No, la crescita nelle virtù proprio attraverso la meditazione, però deve essere una recita ben fatta e ben pensata del rosario. Certo, ci sono rosari che uno dice al mattino, nei momenti quando è più quieto e tranquillo, non sarà mai come il rosario che mi recito lungo la via, perché la macchina mi si è fermata e devo arrivare di corsa in fretta, ecco, avrà una capacità di riflessione differente la cosa, e così è proprio della vita di ciascuno di noi. Però appunto un rosario ben meditato porta a crescere nella virtù, porta a combattere la tentazione. Perché recitare il rosario? Perché i santi, prendete ultimo, visto che l'ho citato adesso, San Luigi Maria di Grignon de Montfort, diceva che chi è in stato di grazia, la Madonna lo terrà lontano dal peccato e lo aiuterà sempre più a vincere le tentazioni. Chi invece è in stato di peccato, la Madonna lo predisporrà a una buona confessione e a ritornare quanto prima e pienamente in grazia di Dio. Questo è un altro grande frutto, la conversione. Ma del resto non è quello, non so perché l'ha detto Luigi Maria Grignon de Montfort, o altri santi che ne è lui, ma non è quello che ha detto anche la Madonna Fatima, chiedendo ai pastorelli di recitare il rosario perché molte anime si convertissero, perché tanti peccatori vanno all'inferno. No. Allora anche qui, perché recitare il rosario? Perché ce lo chiede il cielo, perché ce lo chiede Maria Santissima, perché la preghiera del rosario, guardiamo la Salette, guardiamo Lourdes, guardiamo Fatima, guardiamo tutte le grandi apparizioni della Madonna, vere, perché non stiamo ad attaccarci anche a tante cose che invece non sono fondate, dove tanti santoni dicono recitate il rosario alle immagini di Padre Pio, San Michele, chi volete voi, invece lavorano più dalla parte del nemico che invece dalla parte giusta, perché intorbidano e confondono le acque. Però la Madonna ovunque chiedeva la recita del rosario, anzi di molti rosari, e Francesco andrà in paradiso, deve recitare ancora molti rosari, perché sapete che Francesco poi vedeva ma non parlava con la Madonna lui, questo è un altro punto qui, questo poi gliel'hanno chiese una delle sue sorelle, poi gliel'hanno anche detto, sì, ma deve recitare ancora molti rosari, deve far un po' riflettere questa cosa, no? Quindi anche il vincersi quella lotta spirituale che dicevo all'inizio, non c'ho voglia, ma il nemico infernale ti allontana oltre che il gusto umano. Ma impariamo che nella vita, se dovessimo fare le cose solo perché ci abbiamo voglia, neanche io avrei voglia di andare al lavoro domani mattina in ufficio, no? Esempio a caso. Invece devo imparare a vincermi nella vita spirituale, in tutto, anche per pregare. Bene, direi di passare all'ultimo punto, perché sennò non sono fedele, no, 22.9 era 22.15 la fine. perché pregare in il rosario in latino, adesso domanda sconvolgente, partiamo dal presupposto che se io pregassi a Kimbantu il Signore capisce benissimo quello che dico, no? In qualsiasi lingua io preghi, anche in dialetto ferrarese, bergamasco e così, come adesso mi viene in mente Don De Ponti, che si era trovato a Lourdes, guarda caso, proprio una penitente che inizia a parlare in bergamasco, lei non sapeva chi c'era dietro, era una povera vecchietta, si voleva confessare in bergamasco stretto, perché era pure montanara, e diceva io so solo parlare il dialetto bergamasco, e si è trovata a guarda caso un bergamasco in confessionale che le risponde, perché Don De Ponti era di Bergamo, e allora le ha iniziato a rispondere in bergamasco stretto, perché anche lui era di Bergamo e delle montagne, quindi ha iniziato a risponderle in questo senso. Allora il Signore gli ha detto appunto: il Signore capisce, quindi, e ha fatto anche questo scherzo della provvidenza, che si è trovato in bergamasco in confessionale, senza, con tutta la gente che c'è avuta. Ora, il Signore capisce bene, quindi noi possiamo pregare in qualsiasi lingua che vogliamo. Certo è che bisogna dire alcune cose. Il rosario non è liturgia, è devozione. Però il rosario è fatto di preghiere capitali del cristiano. Perché ho fatto questa distinzione: il rosario non è liturgia né devozione? L'ho fatto in questo senso perché sapete che celebro anche il rito antico. Io uno dei primi punti sarebbe giusto da recuperare, del resto anche il Concilio Vaticano II lo dice, anche se è stato inattuato molto in questo punto, cioè la preghiera in latino, no, la lingua della Chiesa, come sappiamo, è il latino, lo stesso canto gregoriano che dovrebbe essere conservato all'interno della liturgia e così via. Allora qui si parla tanto di unità, inclusività e quant'altro, no? Come ogni religione, gli ebrei hanno l'ebraico, i musulmani hanno l'arabo, che si devono imparare così. E di grande segno di unità, anche qui unità, perché se vado in Giappone, un tempo che sentivo la messa è uguale dal Giappone all'India e in Italia, in Inghilterra, e tutti capivano e avevano, per quelle preghiere, per quelle risposte liturgiche così, avevano quell'unica e medesima lingua, che è la lingua della Chiesa, che è il latino. E questo, la liturgia, no, è l'azione del popolo. E quanto sarebbe stato il cemento, quanto più grande il latino. Questa è devozione, quindi mi vincola molto meno il dire il rosario in latino e in italiano rispetto alla liturgia. Sarei più per dire, anzitutto cerchiamo di recuperare uno dei punti, la liturgia in latino, no, almeno nelle sue parti principali, il canto, e poi insomma qui il discorso si potrebbe ampliare tanto, ma non è il tema della serata. Tornando bomba, il rosario però è fatto di preghiere capitali, no? Quelle preghiere come il Padre Nostro, l'orazione domenicale, domenicale, l'Ave Maria, il Gloria, no? Che riguarda uno dei due misteri fondamentali della fede cristiana, unità e trinità di Dio. E 13 ci siamo, unità e trinità di Dio, bisogna essere precisi. Come si possono non sapere il latino, che è la lingua fondamentale, no? Non solo in italiano, ma anche in latino, anche con quello spirito. Sono poi preghiere che ritroviamo anche nella liturgia della messa, il Padre Nostro, quanto più, quindi diciamo anche come operazione culturale che sarebbe da fare, pur capendo il Signore, anche se lo diciamo, ripeto, in Bantu, in bergamasco e rosario, come operazione culturale prima, e anche insegnare ai nostri figli, ai nostri amici, così, le preghiere base, no, i mattoncini in latino, che è la preghiera della Chiesa, perché ci troviamo veramente anche persone che non sanno queste, l'ABC, non dico una messa in latino, ma non sanno nemmeno il Padre Nostro in latino, tanti cristiani anche maturi, se dici dimmi il Padre Nostro in latino, dimmi l'Ave Maria in latino, non la sanno dire. Quindi io direi, pur non essendo liturgia, che è un punto dove sarei più fermo, ma è devozione, cerchiamo anche di diffonderlo per fare questa operazione culturale di insegnare i mattoncini, no, della vita cristiana, della preghiera, del buon cristiano, nella lingua della Chiesa. Questo è uno dei punti che cercherei di tenere. 15.